Questa è una storia di giovani che vanno a Livorno per fondare il partito che dovrà fare la rivoluzione. Il Partito Comunista Italiano, sezione italiana dell'Internazionale Comunista.
Rita Montagnana, una voce per le donne. Rita Montagnana nasce a Torino il 6 gennaio 1895 in una famiglia ebrea di tradizione socialista. Già dall'adolescenza partecipa alle lotte operaie e inizia a interessarsi alla questione della condizione delle donne nei luoghi di lavoro. Nel giugno 1921, poco dopo la fondazione del Partito Comunista d'Italia, venne inviata a Mosca alla seconda conferenza internazionale femminile come rappresentante delle comuniste italiane. Nel 1924 sposa Palmiro Togliatti e due anni più tardi segue il marito a Mosca. Dopo un periodo passato a Parigi, nel 1934 torna a Mosca, dove sarà una delle poche comuniste italiane a frequentare la scuola leninista. Partecipa alla guerra di Spagna e successivamente, rientrata in Unione Sovietica, conduce programmi radiofonici per Radio Mosca e Radio Milano Libertà. Nel 1944 torna in Italia e diventa una delle fondatrici dell'Unione Donne Italiane. Eletta all'Assemblea Costituente e successivamente senatrice dal 1948 al 1953, il suo ultimo incarico ufficiale fu quello di delegata al 20° congresso del PCUS. Dopo la separazione con Togliatti, deciderà di ritirarsi a vita privata e di prendersi cura del figlio malato.
A costruire un mondo nuovo. Un podcast scritto dagli storici Valeria De Plano, Alessandro Pes e Luciano Marrocu per un progetto della Fondazione Enrico Berlinguer.
Rita cresce insieme ai fratelli e alle sorelle nel quartiere di Borgo San Paolo, un rione di Torino che a inizio del Novecento accelera la sua trasformazione in area industriale e incubatore delle istanze del nuovo proletariato della città. Tra le strade in cui Montagnana passa le giornate della sua infanzia e adolescenza, crescono nuove fabbriche a un ritmo sempre più frenetico. Nel 1905 la Società Piemontese Automobili, l'anno successivo la Lancia, nel 1911 la Chiribiri, nel 1912 la SIP, l'Ansaldo e le fabbriche della Pininfarina. Il capitalismo, la produzione in fabbrica, lo sfruttamento di lavoratrici e lavoratori, le condizioni in cui i proletari sono costretti a vivere, non sono processi che Rita vede da lontano, ma ci cresce dentro. Dopo la prematura scomparsa del padre, a 14 anni inizia a lavorare come sarta per la ditta Sacerdote. È proprio in questo ambiente di lavoro che si avvicina al socialismo e alle lotte di rivendicazione per i diritti delle lavoratrici. Da grande ricorderà che
il mio salario da sarta era talmente basso che, non potendo permettermi di acquistare il biglietto del tram, andavo al lavoro a piedi per risparmiare.
In questo periodo Rita fa le sue prime esperienze politiche. Si iscrive al Sindacato delle Sarte e tra il 1909 e il 1911 partecipa agli scioperi delle sarte torinesi per la riduzione dell'orario di lavoro. Il coinvolgimento nelle lotte la porta nel 1911 a iscriversi alla Camera del Lavoro, che inizia a frequentare assiduamente. Nello stesso periodo si avvicina al circolo socialista femminile La Difesa e prima ancora di divenirne socia viene scelta da Antonio Oberti come segretaria del circolo. Nel 1914-1915 si iscrive al Partito Socialista. Nel partito inizia da subito a ricoprire incarichi dirigenziali sia a livello provinciale che regionale, nella federazione giovanile. I nuovi impegni non fanno dimenticare a Rita il suo quartiere. A Borgo San Paolo si batte per promuovere un doposcuola in cui prendersi cura dell'istruzione e dell'educazione dei bambini del rione. Fare incontrare l'elaborazione teorica con l'attività pratica. Ricoprire incarichi dirigenziali continuando a dialogare con le comunità locali. Saranno questi i punti cardinali che indirizzeranno la vita politica di Montagnana. Vicina, come molti torinesi e giovani, alle posizioni neutraliste e di sinistra del PSI, partecipa attivamente agli scioperi e alle mobilitazioni politiche e sindacali dei socialisti torinesi nel periodo della Prima Guerra Mondiale. Ad esempio, partecipò alle rivolte torinesi per il pane del 1917. Nel frattempo, aveva abbandonato il lavoro di sarta per un impiego alla Banca Commerciale Italiana e poi nell'Alleanza Cooperativa Torinese. Di quegli anni da militante, Rita ricorda:
le azioni notturne per distribuire, attaccare e mettere nelle buche delle lettere il manifesto della conferenza socialista di Zimmerwald, rischiando l'arresto assieme ad altri compagni come Paolo Robotti ed Emilia Castagno.
Probabilmente, come ricordò sempre lei, proprio nella distribuzione del manifesto di Zimmerwald lesse per la prima volta il nome di Lenin. È con questo bagaglio di militanza, lotte e speranze che Rita Montagnana parte per Livorno e partecipa alla fondazione del Partito Comunista d'Italia. Il 21 gennaio 1921, al congresso, Rita non prende parola, ma ciò che porta al Teatro San Marco insieme alle sue compagne è l'istanza e la pretesa di un mondo giusto, composto da eguali, tra i quali Montagnana ricomprende le donne, per la cui eguaglianza civile, politica, economica, si impegnerà durante tutta la sua militanza nel Partito Comunista. Dopo il congresso viene inviata come rappresentante delle comuniste italiane alla seconda conferenza femminile internazionale e poi al terzo congresso dell'Internazionale Comunista. Al terzo congresso incontra sia Lenin che Nadiezhda Krupskaya. Di Lenin ricorda la semplicità nel vestire, invece con Krupskaya ha lunghe conversazioni. Del suo primo viaggio in Unione Sovietica ricorda:
trovai la Russia molto povera, terribile. Cominciava già la fame del periodo della carestia. Però, per esempio, noi siamo andati in una fabbrica tessile che credo fosse una delle più grandi di Mosca, che si chiamava Triorgotnaya. Da poco era stata riaperta e le operaie erano molto patite. Ci hanno portato a visitare l'asilo infantile, la scuola materna e i bambini erano magnifici. La villa del padrone era stata adibita a scuola materna e i bambini erano ben vestiti, prosperosi. Allora uno capisce perché le mamme sopportavano i sacrifici, perché vedevano che i loro figli sarebbero vissuti in un altro modo.
Antonio Gramsci riesce a convincere lei e molti torinesi a diventare militanti e funzionari di partito a tempo pieno. All'inizio Rita è scettica su questa proposta. A lei piace stare nella società, vivere nella sua quotidianità le difficoltà e lo sfruttamento che vivono le altre persone. Ai suoi occhi, la vita di funzionaria di partito a tempo pieno appare a prima vista come uno staccarsi dalla realtà. È convinta che sia preferibile lavorare in fabbrica o in ufficio, come facevano molti comunisti, per poter cogliere nel miglior modo possibile gli umori e le istanze che provengono dalla società. Ma Gramsci la convince della necessità di avere dei quadri politici che lavorassero per il partito a tempo pieno. Le viene affidato il compito di organizzare il movimento comunista femminile. Questo significa anche lasciare Torino e trasferirsi a Roma.
La questione femminile è stata la cifra politica della vita di Rita Montagnana. Già da giovanissima il suo impegno politico si è concentrato sul tentativo di migliorare la condizione delle donne in Italia. Un impegno che dopo l'incontro con Antonio Gramsci e dopo Livorno, Rita Montagnana, insieme a molte sue compagne, cercò di organizzare in maniera sistematica. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale e con la vittoria delle forze democratiche, Montagnana intravide un tempo e uno spazio nuovo in cui le istanze femministe si sarebbero potute realizzare davvero. Queste speranze le mise addirittura su carta, oltre che nella sua attività politica, nell'articolo La donna nella lotta antifascista e nella ricostruzione, che firmò il 9 maggio 1945 per l'Unità. In quello scritto Montagnana pretendeva lo spazio per le donne italiane sia nei posti di governo che nell'Assemblea Costituente, nelle amministrazioni locali. Esigeva una retribuzione equa per il lavoro femminile e l'apertura alle giovani donne di tutti i campi dell'istruzione e del sapere. Erano parole di speranza le sue e di proposizione per un presente e per un futuro che voleva radicalmente diversi dal passato. Soltanto pochi anni dopo, però, nel marzo 1951, Montagnana utilizzò parole amare per denunciare un cambiamento che non arrivava anche all'interno del suo stesso partito. In una lettera inviata alla segreteria del PC, Montagnana denunciò l'atteggiamento maschilista che aveva riscontrato nelle attività del partito. Vi è stato anche da parte dei compagni dirigenti, scrisse, salvo eccezioni, una enorme incomprensione verso il lavoro femminile. Si sono tagliate le ali, si sono demoralizzate, si sono umiliate anche le compagne migliori, più qualificate, con un ottimo passato di partito. Parole lucide e amare allo stesso tempo, che fecero da anticamera la decisione, presa pochi anni dopo, di ritirarsi dalla vita politica.
Nel 1922 diventa redattrice del quindicinale Compagna, che aveva proprio il compito di agitazione e di posizionamento sulla questione femminile. Insieme a Camilla Ravera, con l'avvento del fascismo si specializza nell'attività cospirativa e collabora al centro illegale del PC d'Italia a Milano. Nell'ufficio clandestino, Montagnana, insieme ad altre compagne, si occupa di decifrazione e scrittura a macchina. Diventano esperte nell'elaborazione di sistemi sempre più complessi, per rendere incomprensibili le annotazioni che dovevano far circolare. Anzi, secondo Ravera, erano diventate molto esperte nel rendere certe
annotazioni indecifrabili, complicando i soliti metodi.
Per fare questo lavoro, spendono moltissimo tempo, tanto che spesso concludono il lavoro nella loro stanza, di notte. Thank you. Nel 1924 Rita sposa Palmiro Togliatti. L'anno successivo, con il marito in clandestinità, dopo essere stato arrestato e rilasciato, si occupa di mantenerlo in collegamento con Gramsci. Sempre nel 1925 nasce Aldo, figlio di Montagnana e Togliatti. Il periodo della gravidanza è carico di preoccupazioni per Rita. Anche se non vuole, deve necessariamente prendere una pausa dall'attività politica. È lo stesso Gramsci ad aiutarla a superare questa crisi. Terminata la gravidanza, Montagnana riprende la sua attività politica, che continuerà ininterrotta fino alla sua scelta di ritirarsi a vita privata negli anni 50.
A costruire un mondo nuovo è un podcast scritto dagli storici Valeria De Plano, Alessandro Pes e Luciano Marrocu. Le voci sono di Elio Turno Artemalle, Michela Azzeni, Leonardo Tommasi. È intervenuto lo storico Alessandro Pes. Regia Serena Schiffini. Direzione scientifica di Luciano Marrocu. Ricerca e selezione materiali storici Patrizia Baldino, Maurizio De Roma, Stefania Marongiu, per un progetto della Fondazione Enrico Berlinguer, realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, struttura di missioni anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali ed internazionali. A cura di 45 di Michela Azzeni.